Questo episodio del trequartista è realizzato in collaborazione con Xiaomi. Xiaomi presenta la nuova Xiaomi 12 Series, la nuova serie di smartphone flagship Xiaomi, con modulo di fotocamere professionali da 50 megapixel, ricarica rapida Xiaomi Hypercharge, processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione e audio firmato Harman Kardon. Xiaomi 12 Series e il trequartista insieme per dominare la scena. Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista, per noi, è Michael Schumacher. Io sono Carlo Pastore e lui è Giorgio Terruzzi. Ma la cosa che vorrei chiederti in maniera forse un po' più personale a questo giro, parlando di Senna, proprio qui in una puntata del trequartista, hai sottolineato come lui, quando rilasciasse le interviste, riusciva a toccare certi punti, no? Che altrove venivano completamente evitati o addirittura lasciati perdere. Schumacher nelle interviste era abbastanza robotico, no? Cioè, qual è il tuo ricordo personale degli incontri che hai avuto con lui?
No, allora, intanto il numero di interviste richieste a Schumacher rispetto a Senna era 10 volte, perché nel frattempo la presenza mediatica e televisiva in pista era molto più...
Cioè ne doveva concedere di più, banalmente.
Era perennemente marcato, doveva scegliere, però era uno che a differenza di quello che c'è adesso, col quale ragionavi. Cioè, per esempio, io un giorno mi ha detto: io non ne posso più di fare interviste al giovedì, al venerdì, non ho niente da prima di guidare la macchina. Gli ho detto: ascolta, lo capisco, però io ho 3 telegiornali che mi chiedono, facciamo un accordo, troviamo un modo, ti faccio una serie di domande che ti dico prima. E lui dice va bene, ed era efficientissimo su sta roba qua. Cioè non è che dici va bene poi chi se ne frega, no, va bene ed era sul pezzo, perfetto. Cioè era uno, una volta mi ricordo abbiamo chiesto di perché anche lì tra le tante richieste lui e Sabine, che era la sua assistente, leggevano e sceglievano, no? Per esempio, una volta gli abbiamo chiesto di presentare, cosa che poi hanno fatto in tanti, tutti i suoi uomini della squadra al Mugello durante i test. Gli ho spiegato in 5 minuti cosa doveva fare. Dice va bene, ha preso il microfono con Renzo Casalino, cameraman, dietro, è entrato nel box, ha fatto una cosa meravigliosa, buona la prima, perfetta, con un po' di italiano spiegando questo, come si chiama, cosa fa. Questi non sapevano niente, peraltro stavano lavorando, girando dalla parte giusta senza mai impallarsi.
Cioè perfetto.
Perfetto. Cioè era uno che anche lì, piuttosto diceva no.
Ma quando diceva sì, quel sì era la vittoria.
Ma quando diceva sì, la faceva al 100%. Su alcuni temi glielo dovevi dire prima. Figli. Per esempio, una volta io ho saputo che suo figlio giocava a hockey. Mick aveva cominciato con l'hockey. Gli ho detto, non possiamo fare una domanda? Ho detto, sì, ma do una risposta breve su questa cosa. Lui non voleva parlare tanto dei figli. Una volta sono venuti i figli, quando erano piccolini alle corse, venivano, ma non voleva, chiedeva prima, diceva, per favore, no, non riprendete, non fate. Lo rispettavi perché era uno che ti dava così tanto, non è che potevi fare, come dire, fregartene di una richiesta sua una volta tanto, anche perché poi potevi chiedergli una cosa tu alla fine, perché è sempre un doubt des, no? Però devo dire anche su questa cosa, straordinario. Io, intanto è vero che quando ha smesso, gli ho scritto una lettera di ringraziamento, di gratitudine, perché per noi... In quegli anni lì, per chi faceva il giornalista, quegli anni lì era la manna dal cielo, perché insieme a lui lavoravi il doppio tu, andavi in prima pagina tu, andavi a aprire i telegiornali tu. Non bisogna mai dimenticarle queste cose qua,
certo, no?
Perché
certo.
È uno che ti cambia anche la carriera, uno così.
I grandi giornalisti devono avere i grandi piloti.
No, anche i giornalisti mediocri, però comunque ti va bene, perché intanto poi, adesso io lo dico sempre, quando ebbe l'incidente io ho fatto uno speciale e mentre guardavo le immagini delle sue corse mi sono molto commosso perché vedevo la mia vita, cioè vedendo le corse,
lascia stare anch'io,
vedendo le corse, le varie corse, rivedevo le cose della mia vita, nascita di una figlia, cresime, comunioni, perché ero lì con lui. Le mie figlie lo dicono sempre, no, tu hai passato più tempo con Schumacher che con noi, ma è vero, no, ma è vero. È vero. No, nel senso che è stato proprio un lungo tempo, 5 anni vincenti, ma sono poi molti di più, di giorno per giorno, come dicevi tu,
condivisione totale. Beh, sì, condivisione, sì, totale. Senti, ma in una delle cose che di cui magari hai parlato con lui, gli hai mai chiesto del litigio con Senna, della competizione con Senna?
No, eravamo lì, ma allora era
giusto per spiegare brevemente cosa successe, diciamo che Senna fiutò subito.
No, fiutò subito, ci furono anche un tamponamento a manicure. Senna gli faceva la predica a Schumacher perché aveva capito che questo qui gli avrebbe rotto le palle, per cui l'aveva giustamente preso di mira. D'altra parte quell'altro Schumacher era esuberante, certo che per diventare Schumacher avrebbe dovuto battere quello lì, per cui, come succede sempre. Guarda, la cosa, l'ho guardato per caso tempo fa, prima gara di Niki Lauda, 8 giorni dopo la morte di Jim Clark. Lauda si ferma, cioè la fine della carriera di Lauda coincide con l'inizio della carriera di Senna, praticamente, perché con in mezzo Villeneuve, come parentesi, perché quando si fermò la prima volta Lauda, il suo posto lo prese Villeneuve. Lauda torna a correre, vince il terzo mondiale, smette nel giorno in cui c'è Senna pronto per vincere. Senna muore con Schumacher dietro a 10 metri. Cioè, è come se ci fosse una sorta di curiosissimo testimone che viene passato da questi qua, no? Ci deve essere sempre uno che svetta. Entrambi avevano capito immediatamente che l'uno sarebbe stato la continuazione dell'altro, ovviamente magari in modo meno drammatico, da certo, come accadde.
Lauda, Senna, Schumacher, la morte di Senna purtroppo la ricordiamo tutti, recentemente scomparso anche Niki Lauda. Schumacher, prima di arrivare al momento quotidiano, c'è però questo finale di carriera che è un finale di chi comunque non vuole mollare l'osso. Dunque, finisce la carriera con la Ferrari, e che cosa succede?
Dunque, finisce la carriera con la Ferrari con qualche dubbio, io di sicuro che fosse una decisione non del tutto condivisa dalla sua parte più come dire, profonde, ribelli. Tant'è vero che si è messo a fare qualche asinata, perché Schumacher aveva una relazione col rischio bella stretta. Moto, si è fatto anche male, insomma si sapeva che prima o poi qualcosa sarebbe successo, e infatti è successo con la Mercedes, cosa che ha fatto andare in bestia molti, il tradimento, con addirittura un gesto, secondo me una cazzata, cioè quello di farlo, una specie di spot con la Mercedes rossa a Maranello, addirittura, insomma qualche errore di
comunicazione.
Sì, ma era la sua parte inarrestabile che ha avuto in quel momento lì un'opportunità con la Mercedes. Era anche una restituzione rispetto al mondo tedesco,
che lui sentiva di dover fare,
che forse sentiva di dover fare, che certamente era richiesta, no? Perché lui è sempre stato un tedesco prestato, o comunque rapito dall'Italia, dalla Ferrari. Andando forte, perché quanto andasse forte l'abbiamo capito un po' dopo, perché quanto andasse forte la misura sua la dava Rosberg allora, e di conseguenza l'ha data Hamilton, no? Quindi insomma andava forte.
Quindi in qualche maniera potremmo dire che in questa ipotetica timeline fatta la staffetta è Lauda, Senna, Schumacher, Hamilton.
Un po' sì.
Anche perché gli ha preparato la macchina, da un certo punto di vista.
Sì, gli ha preparato la macchina, comunque era quello lì. l'ambito che avrebbe dato a Hamilton il definitivo regno dei cieli, no? Un titolo con la McLaren e poi dopo sono arrivati quattro con la Mercedes.
Senti, ma
Ross Brawn dentro ancora una
volta. Ross Brawn dentro, Lauda nel team.
Sì, ma Lauda era già in una posizione defilata. In realtà la relazione con Ross Brawn è stata anche fondamentale per riportarlo in pista alla Mercedes.
Ecco, forse Schumacher è uno di quei, forse il primo pilota in cui veramente si riesce a percepire anche l'importanza del team. Una delle cose che fa sempre Hamilton, per esempio, alla fine di ogni gara è ringraziare il team, ma in maniera quasi che sembra anche quella robotica, cioè come se lo dovesse dire. È chiaro che da un lato lo pensa, è chiaro che dall'altro invece lo sottolinea per un certo tipo di, probabilmente, scuola che ha avuto, forse la scuola di Michael.
Sì, è un team player, come dicevamo prima, cioè è fondamentale che tu abbia un rapporto personale con le persone che ti mandano in macchina, di cui ti devi fidare. Lui mandava ancora adesso, cioè ancora adesso, purtroppo non adesso, ma per anni, anche quando aveva smesso di andare di correre con la Ferrari, lui a ogni meccanico arrivavano gli auguri
suoi personali, suoi, cioè mandava gli SMS?
No, messaggi o mail o lettere, o cioè era uno molto attento a queste cose qui a fine anno con dei regali particolari.
Ma lo faceva in maniera, secondo te, veramente autentica o lo faceva perché in realtà sapeva che questo avrebbe migliorato le performance del team? E la stessa cosa con le lacrime, per esempio, che fece quando raggiunse le stesse vittorie di Senna. Molti dissero: ma sono vere oppure no?
Ma dai, ma no, cioè, intanto queste qui diventa la tua famiglia, perché, cioè, non dimentichiamoci, ma allora, se io incontro un giornalista che fa la Formula 1 tedesco, canadese, con il quale non ho particolari rapporti in pista, se lo incontro per strada a Milano sembra la festa del Capodanno, cioè c'è una condivisione di condizione. Se in giro per il mondo, se in giro, la tua casa diventa le persone che sono attorno a te, no? Per cui questa cosa non c'è niente di finto, secondo me, anzi c'è una cosa proprio di umanità ABC: solidarietà, compagnia contro la solitudine. Non mi rifiuto di pensare che uno pianga per finta, non aveva nessun bisogno, no, di piangere per finta Schumacher.
Certo, in un momento in cui tutti noi ricordavamo Schumacher come l'invincibile, come il campione assoluto, il campione che è riuscito a superare anche, come dire, l'onta del tradimento da parte dei tifosi della Ferrari, l'uomo che è bravo a giocare a calcio, che ama fare sport, l'uomo di famiglia, improvvisamente arriva la notizia che però qualcosa è successo.
That's right, Michael Schumacher is in the hospital following a skiing accident, and coming up on World Sport we will have the latest.
29 dicembre 2013, una battuta di agenzie sulle quali non capivi che tipo di rilevanza potesse avere la notizia, fino a che ho sentito nel tardo pomeriggio Jean Alesi e mi ha detto: guarda che è una cosa molto seria, aveva parlato con Todd, è una cosa molto grave. E sì, era una cosa molto grave, sembrò a me un come un conto del destino che ti segue, non ti becca e poi ti frega in un giorno in cui sei a guardia abbassata mentre sci con tuo figlio a Natale, no? In un modo che potrebbe accadere a ciascuno di noi, una stupidata. È una cosa abbastanza curiosa, è una cosa abbastanza dolorosa, quasi inaccettabile per certi versi, perché è presente sempre, ma è assente Schumacher. Con tutto un coté di speculazioni in questi anni, di balle, no? È una famiglia che si è comportata molto bene, secondo me. Io sono molto legato con la famiglia, ho molto rispetto anche per sua moglie, che ha avuto la forza di fare, di gestire una situazione altamente drammatica, proteggendo dove c'era da proteggere, muovendo anche il denaro in funzione di una condizione che richiede assistenza molto complessa e quotidiana, e quindi una nostalgia abbastanza curioso. Loro hanno speso e spendono un sacco di soldi per la sicurezza, no? Perché hanno sempre qualcuno che manda su un drone per fotografarlo mentre lo portano fuori, non lo so. Ma la verità è che non esiste nessuna fotografia di Schumacher dopo l'incidente. Quindi ogni immagine che abbiamo noi è quella di un uomo vincente, sorridente, tonico, straordinariamente felice. E questa cosa è curiosa, no? Perché è un uomo che vive in un'altra dimensione che è ignota e che però è presente in una forma che è ormai lontana, perduta, no? E questo fa tenerezza, fa nostalgia, però ci costringe a pensarci su continuamente, perché ogni volta, ogni momento è buono per ricordare una cosa, una corsa, un anniversario, una vittoria. In più c'è suo figlio che corre, che in qualche modo porta in pista la macchina del papà, che ha la Ferrari anche lui, insomma, con un destino da Formula 1 ovvio, perché uno che si chiama così e fa il pilota, pur essendo molto diverso da suo papà, per tante cose, perché ha preso più dalla mamma, per carattere, è cioè uno che ha una tempistica diversa, però insomma è come se da una parte ci fosse continuamente, dall'altra parte non abbiamo più, abbiamo soltanto lui per com'era.
La sua assenza fa venire voglia di evocarlo sempre. Tra l'altro non so se condividi questo parallelismo, però il figlio era dietro di lui sugli sci mentre lui poi ha avuto l'incidente, un po' come lui era dietro Senna.
Ah sì. Sì, credo che questa cosa sia stata una delle gare più difficili che ha combattuto e dovrà combattere questo ragazzo, no? Perché avere a che fare con un papà così
ingombrante.
Io mi ricordo poche settimane, pochi mesi prima dell'incidente andai a Sarno, campionato del mondo di kart, e c'era Michael con Mick che correva col nome della mamma.
Per proteggerlo, lo faceva correre col cognome della mamma.
E non lo vedevo da mesi, Schumacher. E sono andato a trovarlo, l'ho visto e ho detto, ciao Mike, come va? E lui mi ha detto subito, ma guarda, indicando il figlio, ma è diciottesimo, non ha capito come fare le curve. Cioè, gli ho detto, guarda Stella, che anche se faceva l'idraulico, gli avresti rotto le balle.
Sì, chiaro.
Mi raccomando, gli si è messo un attimo a ridere, ma era talmente coinvolto sulla cosa del figlio, per cui figurati, no, quanto sto ragazzino, sto bimbo aveva a che fare con un, non solo il babbo, perché questi molti papà seguono o accompagnano la carriera del figlio, ma questo qui non era un papà normale,
era
e poi all'improvviso questo papà diventa un uomo ferito, è un uomo dolente, no? Io dico sempre che secondo me Michael forse ha aiutato di più o almeno altrettanto suo figlio in questi anni, no? Perché gli ha dato un controcampo della gioia, del successo, ma anche della forza, dello stare al mondo, utilissimo per completare una
formazione.
Sì.
Senti, ha vinto il suo Mick Schumacher, il figlio, ha vinto il suo primo Gran Premio Formula 2, F2, corretto?
Sì.
Vinto bene.
Sì, vinto bene, è la gara 2 dove premiano l'ottavo di gara 1, insomma ce n'ha da fare di strada, no? Come diceva
ma
Sandro Gamba.
Ma la speranza?
No, la speranza è che cresca, mi sembra uno molto riflessivo, uno molto per bene, in gamba, uno a posto mentalmente. Poi non si sa mai con questi ragazzi, non si sa mai, perché ognuno ha bisogno del suo tempo e poi devi vedere cosa fanno quando sono davanti e devono fare corsa di testa con quelli forti di dietro. Molti auguri, ma è presto.
Abbiamo veramente comunque un grande bisogno di Schumacher, qualsiasi esso sia, no? Da un certo punto di vista, il vuoto che ha lasciato perlomeno in Italia, perché ovviamente in Inghilterra con Hamilton non hanno di questo sentimento, ma almeno qui ce n'è abbastanza.
No, è perché no, poi non ci sono più stati tempi da vacche grasse così, no? Io dico sempre, fa bene la Ferrari a investire su Leclerc, perché dovessero azzeccare una macchina, questo qui è un altro che può far decollare una passione collettiva, perché sembra un figlio venuto bene, no? un altro che ha una luce tutta sua.
Grazie Giorgio.
Grazie a te. Mi piacerebbe sapere dove sei, quali pensieri, quali parole, i gesti, le emozioni nel guardare ed ascoltare i figli che crescono e si battono pure loro. Mick che corre e rincorre il suo papà con modi e tratti simili a quelli della mamma. Una vita a rischio, un rischio assurdo, una fregatura a guardia abbassata, sciando a Natale. Da allora, e sono anni ormai, ci siamo separati pur restando uniti. Il codice è muto, è un mistero che chiede sospensione e pietà, silenzio e rispetto, anche se in tanti, in troppi, sono lì a spiare, bisbigliare, sparare sciocchezze, strumentalizzare ogni scampolo di assenza. Sei cambiato, sarai invecchiato, qualche filo bianco, le rughe che portano i giorni mentre appari e ricompari per come sei stato e resti, forte e felice, dentro un incedere travolgente. Sciumi, ecco, per tutti e per sempre, anche se Sciumi non c'è più. C'è un uomo ferito, una persona che più ci somiglia, alle prese con fatiche formidabili quanto le gioie, con le intermittenze dell'esistenza, che sono aspre per tutti, prima o poi. Proprio così, più vicini, per molti versi ora, anche se la lontananza è insopportabile, costringe tutti noi a immaginare com'è, come sarebbe stato, presi come siamo da una nostalgia che contiene non soltanto gli anni freschi tuoi, ma ogni nostro, un tempo intero nel quale ci specchiamo osservando te solo, giorno per giorno, domenica dopo domenica, come un filmino in Super 8 che contiene la magia, i sorrisi e i rimpianti del nostro magnifico passato.
Sicuramente tradimento e un po' di dispiacere vederlo tornare in Mercedes, ancor di più vedendolo tornare con quel casco rosso che aveva, quindi sicuramente questo ogni volta che lo si vedeva sicuramente era un bel colpo al cuore, però alla fine devo dire che è uno di quei fuoriclasse a cui si perdona tutto. Facendo un paragone calcistico, voglio dire, chi è che criticherebbe Roberto Baggio per essere passato dall'Inter al Milan alla Juve? Al di sopra di queste cose, a mio parere.
Continuate a seguirci, iscrivetevi al podcast sul sito iltrequartista.com, ascoltateci su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e lasciate le vostre recensioni. Seguiteci sui nostri canali Facebook, Twitter e Telegram e se volete partecipare attivamente alla realizzazione del podcast, iscrivetevi al gruppo Telegram. Avete sentito Carlo Pastore,
Giorgio Terruzzi.
Il Trequartista è un progetto 731 Lab da un'idea di Alessio Albano. Questo episodio del Trequartista è stato realizzato in collaborazione con Xiaomi. Xiaomi presenta la nuova Xiaomi 12 Series, la nuova serie di smartphone flagship Xiaomi con modulo di fotocamere professionali da 50 megapixel, ricarica rapida Xiaomi Hypercharge, processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione e audio firmato Harman Kardon. Xiaomi 12 Series e il Trequartista insieme per dominare la scena.